la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti, venerdì 24 aprile, un buongiorno dagli studi di Controradio, da Chiara Brilli e dalla redazione. Apriamo la nostra newsline con uno sguardo verso il meteo per oggi e verso il fine settimana, naturalmente verso il 25 aprile. Daniele Griffoni dall'AMMA quest'oggi, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. La pressione sul Mediterraneo è in aumento e questo farà sì che il tempo sarà buono, quindi soleggiato, anche nel corso del fine settimana. Quindi per oggi sereno su tutta la regione, i venti sono deboli, mari generalmente poco mossi. Per quanto riguarda le temperature massime, quest'oggi subiranno un lieve aumento con valori fino a 24 gradi. Questa mattina invece le temperature sono diminuite ulteriormente rispetto a ieri, soprattutto sulle zone interne della regione, dove si sono registrati valori anche fino a 2 gradi nelle vallate più interne, nella zona di Firenze intorno a 4-5 gradi, quindi valori comunque inferiori alle medie del periodo. La tendenza poi per sabato e domenica, ancora sereno o poco nuvoloso. Ecco, segnaliamo per domenica qualche nube bassa al mattino sul basso Val d'Arno e qualche velatura in transito nel corso del pomeriggio. Le temperature saranno stazionarie o il lieve aumento nei valori massimi nella giornata di domenica. Poi nel corso della prossima settimana è probabile un peggioramento, ma non prima di mercoledì, quindi avremo una fase di tempo stabile, insomma.
Grazie anche per queste anticipazioni, buona giornata e buon lavoro all'AMMA. Adesso una breve pausa e poi torniamo con voi.
Sono Elena, Team Comunicazione Mita. I nostri docenti sono professionisti del settore moda. In aula trasmettono agli studenti esperienze da casi reali, perché la formazione deve sempre essere al passo col mercato del lavoro, per rendere gli studenti davvero competenti nel loro mestiere.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Toscana Produzione Musica presenta la quinta edizione di Mixité. Leggere il presente per fare da ponte tra culture e linguaggi musicali. Da marzo a maggio, 11 appuntamenti con le eccellenze del panorama musicale al Park, Piazzale delle Cascine, Firenze.
Domenica 26 aprile alle 19, Postcards from Italy, un viaggio nell'Italia che fu, risuonato nel presente con il duo Bottasso. Rari film muti, restaurati dal Life Museum di Amsterdam, prendono nuova vita grazie a suoni, voci e musiche raccolte lungo le stesse rotte dei cineasti di allora.
Torna Delinea Art Festival, l'appuntamento dedicato all'illustrazione contemporanea, alla grafica d'autore e alle arti visive. Due giorni di residenze artistiche, workshop e spettacoli nella splendida Certosa di Pontignano. E poi visite guidate, mostre ed un'area food and drink con spazi relax. Delinea Art Festival, 2 e 3 maggio, Castelnuovo Berardenga, Siena. Scopri il programma su delineafestival.it. Il Centro Pecci Prato presenta A Visual Diary, una performance in cui Fabio Celstic, regista d'opera e di teatro, coniuga lo storytelling con il suo percorso di ricerca curatoriale, combinando narrazione, documentario e storia dell'arte per entrare nel cuore della scena artistica queer di New York degli anni Ottanta. A Visual Diary, mercoledì 29 aprile alle 21 al Centro Pecci. Ingresso gratuito con prenotazione. Info centropecci.it.
Contro Radio.
When your heart is black and broken and you need a helping hand, when you're so much in love you don't know just how much you can stand, when your questions go unanswered and the silence is killing.
Alle 8:10, iniziamo a leggere le principali notizie di oggi. Dicevamo gli aggiornamenti sulla riapertura di via Villa Magna dopo la fuga di gas sulla conduttura e l'intervento terminato nella serata di ieri. Piove sul bagnato, la fotonotizia dalla Nazione di Firenze. Via Villa Magna, si rompe tubo del gas in un cantiere della tranvia, revocate le corsie preferenziali, ma a Gavinana il traffico impazzisce. Poi di taglio alto il cubo nero, 15 indagati, anche i big. Accelera l'inchiesta sul rifacimento dell'ex teatro comunale, falso e abuso edilizio, le accuse contestate. Lo ritroviamo anche come notizia sulla Repubblica, ex teatro comunale, le mosse dei PM il giorno dell'interrogatorio di Pessina. E poi di taglio alto il divieto non basta, tornano le key box, servono più controlli, le ricorderete, rispetto ai self check-in per gli affitti turistici. Il Corriere Fiorentino apre invece non sul cubo nero ma sul cilindrone, perché ormai da qualche giorno, anzi da ieri, tramite proprio il Corriere, questa notizia di questa antenna che sta destando polemiche. Il cilindrone scatena una bufera, l'ira della sindaca dopo le parole della soprintendente. Firenze si merita istituzioni attente. Ranaldi sulla maxi antenna di Viale Belfiore aveva detto ma è uno scherzo, e Funaro ha subito ribattuto, è lei che sta scherzando. Insomma, un singolare tensione tra i due soggetti istituzionali, vedremo come evolverà la vicenda. Ma dalle pagine interne andiamo alla cronaca. Autista insultata e presa a sputi, ira dei sindacati, Fit CISL, nessuna risposta sul protocollo. L'assessore Giorgio ribadisce va applicato, ma noi vogliamo parlarne con Paolo Panchetti, segretario regionale Fit CISL. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Panchetti, una giovane conducente ha avuto un attacco di panico dopo un'aggressione, si è difesa anche da un tentativo di essere colpita, è stata ricoverata in ospedale. Una brutta vicenda, purtroppo non l'unica, che richiama l'attenzione sulla sicurezza del personale.
Sì, diciamo che purtroppo è l'ultima vicenda di una delle tante anche degli ultimi tempi, e quindi insomma anche a seguito del protocollo sulle relazioni industriali probabilmente questa diciamo aggressione era ipoteticamente evitabile, diciamo. Quindi ecco, noi abbiamo la necessità di dopo aver firmato il protocollo sulle relazioni industriali sia su Firenze, ovviamente anche in altri territori diciamo della Toscana, abbiamo la necessità di andare a definire quello che è il contenuto del protocollo.
Ce lo vuole illustrare in sintesi? Ricordiamo un protocollo del dicembre scorso, quindi insomma uno stand-by non di poco anche a livello temporale.
Sì, diciamo è un protocollo che mette insieme alcune iniziative atte a funzionare anche da deterrente, chiaramente per le situazioni che si vengono a creare. Quindi ad esempio tanta informazione, una campagna pubblicitaria massiccia di informazione all'utenza su quanto ci sono delle videocamere a bordo, su quanto è i comportamenti da tenere, ma anche per esempio il famoso panic button, quel dispositivo che permette al conducente, una volta premuto, di mettersi in contatto immediatamente sia con la sala radio, diciamo, e la centrale operativa dell'azienda, ma anche con le forze dell'ordine. E giusto appunto ieri, in questa occasione, probabilmente l'intervento della centrale operativa è stato tempestivo, però è chiaro che se nel momento in cui si accennava il pulsante si avvertiva anche le forze dell'ordine, la celerità dell'intervento poteva evitare quel tipo di aggressione.
E poi sicuramente anche una percezione di sicurezza maggiore da parte del lavoratore e della lavoratrice, no? Nell'avere questo strumento a disposizione che possa comunicare in tempi rapidi quello che sta accadendo. Ma il tavolo ha visto la firma del protocollo in prefettura che però è garante ma non ha responsabilità sul protocollo stesso. Chi è che deve muoversi per questa attivazione? Istituzioni, autolinee toscane?
Diciamo che ci vuole una sinergia completa fra le istituzioni, autolinee toscane, perché poi le cose da mettere in ponte e da definire insieme sono quelle che devono essere portate avanti sia tecnicamente ma sia anche politicamente. Quindi ci vuole i due tavoli messi insieme. Noi abbiamo chiesto l'ultimo tavolo, l'ultima richiesta per l'apertura del tavolo qualche settimana fa, il 12 di marzo per essere precisi, ma ancora oggi non abbiamo avuto una convocazione. Quindi insomma noi chiediamo con forza l'attivazione di questo tavolo, perché è una necessità, non perché noi voglio dire ne siamo, come dire, convinti che una volta firmato il protocollo noi lo richiediamo perché i fatti lo dimostrano, che poi c'è bisogno di un intervento concreto.
E non ci vogliamo ritrovare qui tra qualche settimana a ribadire i punti di un protocollo che però non viene attuato. Dunque, insomma, speriamo di aggiornarci positivamente e in concreto. Soprattutto grazie al segretario Fit CISL Panchetti per essere stato con noi.
Grazie, grazie a voi, grazie a tutti i radioascoltatori.
The cold hand of fate, and let us forget all tomorrows in the shadow of the day, and let us forgive their trespass, for they know not what they've done. In the ruins of the garden, the ground is blistered from the sun. And taste the devil's own delights. There are thrills and tortures. See all manner of strange sights. And the moonlight falls narcotic as we wait for the undertow. Speaking words forbidden as the candles all glow.
Con Newsline andiamo a Prato adesso, perché ieri sera è stata la serata di Matteo Biffoni, un tutto esaurito per la prima uscita del candidato sindaco del centro-sinistra a Prato. Dalle pagine interne della Nazione leggiamo: Matteo, grande ritorno con applausi, ora facciamo un percorso insieme, ma niente come prima, il piano dei 5 anni per amore della città. Seguito per noi l'evento, il discorso di Biffoni. Giorgio Bernardini, buongiorno.
Buongiorno Chiara, sì, era veramente tutto esaurito, perché la Camera di Commercio di Prato, che ha ospitato questo evento ieri sera, era strapiena, c'erano circa 500 persone e un centinaio addirittura, tra cui curiosità, anche molti politici del Partito Democratico sono dovuti rimanere fuori perché la capienza era al limite. Poi al termine del suo discorso Biffoni è sceso a salutare anche i 100 che sono rimasti fuori, però c'era molta molta attesa su quello che Biffoni avrebbe detto per il lancio della sua terza candidatura a sindaco, lo ricordiamo, 12 anni dopo la prima, insomma, e i suoi due mandati. E insomma ha fatto un discorso di 45 minuti nel quale sostanzialmente ha spiegato il suo cambio di paradigma politico, che è anche un cambio di paradigma comunicativo, ha mostrato, diciamo, anche di più il suo lato maturo in questo caso, e ha detto che stavolta bisogna guardare un po' più in là. Lo cito, ha fatto un discorso molto alto, ha detto che si sono accumulate le premesse di una crisi globale, ha spiegato appunto il contesto in cui le nostre città, le città toscane, sono inserite adesso, ma ha anche parlato specificamente del futuro di Prato, dicendo che si tratta della Silicon Valley del tessile, ma non ci crediamo abbastanza, questo ha detto. E quindi anche la prosecuzione rispetto a quello che era stato diciamo così il nocciolo delle sue politiche, ha detto che non tornano indietro sul piano di Forest City, insomma ha detto ci riproveremo fino a che sarà possibile, perché questo è appunto il senso del discorso di Biffoni, vuole andare nella direzione contraria in cui va la storia, così ha detto. E poi ha detto che appunto questa città è una città particolare che deve essere valorizzata per le qualità che possiede, appunto, e proprio insomma ha chiamato con alcuni aggettivi importanti che secondo lui sottoscrivono e sottolineano quello che la città deve diventare nei prossimi 5 anni: produttiva, solidale, multietnica, ciò che in realtà è già insomma Prato, però deve valorizzare questa parte. E non si è appunto anche dimenticato del lavoro sfruttato, ha spiegato che nei suoi precedenti mandati ha rivendicato il fatto di non essersi girato dall'altra parte, ma ha detto che le condizioni sono molto cambiate, come quelle del mondo del resto. E infine ha lanciato diciamo di nuovo quello che è anche un suo marchio di fabbrica, quello di far crescere Prato attraverso una rete tra città, diciamo, perché le città sono il posto dove le cose accadono. E appunto ha mutuato una proposta di Parma, dove appunto vengono misurate le politiche che il comune diciamo aspetta nei confronti dei cittadini. Insomma, un protagonismo della città che è ultima frontiera di qualsiasi cosa, è una sfida nuova come appunto è il titolo anche della stagione che lui ha voluto inaugurare ieri, senza foto, una grafica pulita.
Ecco su questo, Giorgio, analizziamo un attimo questa nuova stagione. Naturalmente per Prato, ma per lo stesso Biffoni, deve in qualche modo segnare un cambio di passo anche questa terza corsa, da un punto di vista proprio di immagine, di comunicazione, oltre che di contenuti.
Sì, senza dubbio, Chiara, è consapevole lui e la sua squadra che non può essere la stessa cosa, soprattutto perché sono successe delle cose molto importanti per la città, ovvero il commissariamento, ovvero la crisi del distretto della moda, ovvero anche tutto quello che lui ha spiegato come condizioni mutate nel mondo esterno. E questo lo ha fatto, diciamo così, prediligere una linea comunicativa diversa, decisamente meno guascona, direi, rispetto al passato. A questo proposito, se sei d'accordo, alla fine del discorso, ovviamente applaudito, insomma, che ha fatto Biffoni, lo abbiamo appunto intervistato e gli abbiamo chiesto qual è il nocciolo della sua anche proposta nuova. Se sei d'accordo lo potremo mandare.
Sì, sentiamo dunque l'intervista realizzata proprio a conclusione dell'intervento e della serata da Giorgio Bernardini. Sentiamo lo stesso Matteo Biffoni.
C'è una candidatura diversa dalle altre, Biffoni, perché?
Perché diciamo non era nei programmi, era un'idea che non avevo accantonato, nel senso che finché sei il criceto sulla ruota e vai avanti, hai i tuoi obiettivi, non ti rendi conto, poi le cose cambiano, le prospettive cambiano, il mondo cambia, la Toscana cambia, Prato cambia, e diciamo io stavo facendo altro. Poi quando la mia comunità mi ha chiesto un impegno, io non me la sono sentita di voltarmi dall'altra parte, fare finta di niente, e ho voluto, diciamo, assumermi questa responsabilità, consapevole del fatto, proprio perché le cose sono cambiate, è necessario avere ricette nuove. Che significa? Riprendere quello che c'è stato in questi 10 anni che ha funzionato, ma aggiungerci tanta altra roba, soprattutto nelle sfide più alte, perché è chiaro che un sindaco si deve occupare delle bue, dei lampioni spenti, dei giardini, e cioè questo è come dire, e delle infrastrutture da fare, della sicurezza, di tutti i temi della vita quotidiana. Ma noi dobbiamo provare a riportare Prato al centro delle grandi politiche che ci sono. Ecco, questa è la sfida. Proveremo in questi 5 anni a fare il meglio possibile.
Per questo anche una connessione con le altre città. Le città sono i posti dove succedono le cose, spiega lei.
Esatto. Io penso che diciamo, se le città stanno insieme, è un beneficio la Toscana e è un beneficio l'Italia, perché qui a Prato e nelle altre città come Prato succedono le cose esattamente: i bambini devono andare a scuola, la gente lavora, la gente chiede servizi, la gente chiede sicurezza, la gente chiede che ci sia la possibilità di spostarsi magari con mezzi pubblici, eccetera eccetera eccetera. Qui abiterà, nelle città abiterà il 70% della popolazione mondiale nel corso dei prossimi anni. Se le città stanno insieme, condividono le scelte, gli sbagli, le opportunità, mettono insieme le esperienze, ne ha un beneficio, credo, la vita di chiunque.
Per concludere, una promessa che ha fatto di importare dal modello parmense la misurazione delle politiche su come incidono sulla popolazione.
Se i cittadini pratesi ci daranno fiducia e toccherà a noi, avremo come primo, uno dei primi obiettivi, quelli di, cioè, di prendere quello che è stata l'esperienza di Parma, che è quella più avanzata, e cercare di adattarla al nostro territorio. Parma non è Prato, Prato non è Parma, anche se ci sono molte similitudini, però quella è una cosa che funziona ed è intelligente, e non pretendo sempre di avere la primogenitura sulle cose intelligenti, ma mi accontento di essere, di recepire le cose intelligenti che vedo intorno a me. Ecco, questo faremo se toccherà a noi.
Ecco, queste le parole di Biffoni. Intorno a lui ieri, dal punto di vista delle forze della coalizione di campo largo, ha detto: qualcuno è rimasto fuori del Partito Democratico, immagino non Giani, non i vertici, non il segretario reggente.
No, loro c'erano tutti, sono entrati, c'era il presidente della regione, c'era anche, ovviamente, come hai ben sottolineato, il segretario reggente del Partito Democratico Christian Di Sanzo, e appunto erano nelle prime file in questo palco anche diciamo molto particolare, che era stato allestito con appunto delle sedute anche laterali. C'erano ovviamente gran parte,
c'erano anche gli alleati, le altre forze del campo largo.
Esatto.
Ecco.
Sì, stavo proprio arrivando a questo, stavo dicendo addirittura c'erano anche gli alleati, tra cui in prima fila il Movimento 5 Stelle. Ricordiamo che Matteo Biffoni non ha mai governato con il campo largo, con il Movimento 5 Stelle, perché si è realizzata appunto quell'orizzonte della sinistra quando lui sostanzialmente ha finito il suo mandato, e precedentemente non aveva mai voluto accedere, lui da riformista, a questo tipo di formula, e c'erano anche i 5 Stelle in prima fila. Teniamo conto anche del fatto che proprio ieri sera ho constatato che il campo largo che accompagnerà Matteo Biffoni in questa avventura di centrosinistra sarà forse uno dei più larghi della Toscana, perché a partire dal Movimento 5 Stelle, se lo vogliamo appunto collocare a sinistra della coalizione di campo largo, arriva fino ad Azione, comprende anche Calenda. Ieri sera Azione ha dato il suo appoggio ufficiale alla candidatura di Matteo Biffoni, e in mezzo ovviamente ci stanno tutti gli altri partiti che ben conosciamo, da AVS a Casa Riformista, che avrà appunto una sua lista all'interno della compagine di Biffoni.
E allora seguiremo la campagna elettorale anche di Matteo Biffoni. Ieri abbiamo sentito il candidato di centrodestra Banchelli, oggi, se non sbaglio, Giorgio, ci sarà il candidato Belgiorno che presenta la sua lista.
Esattamente, Belgiorno, che oggi insomma ha dichiarato stamattina di voler sfidare Matteo Biffoni sui temi della politica e non su quelli insomma delle regole, perché è nata una piccola polemica sul fatto che Matteo Biffoni sia ricandidabile o meno. Su questo Matteo Biffoni ieri sera, appunto a domanda, ha risposto che insomma non sono cose serie, che lui preferisce parlare del futuro della città. E anche Belgiorno stamattina ha detto: io scelgo la strada politica, scelgo di sfidare Biffoni sul campo
La linea di Banchelli, che ieri infatti ai vostri microfoni tuoi e di Palumbo non ha raccolto, diciamo, questo strumento per poter confrontarsi con Biffoni. Staremo a vedere, grazie per questa finestra su Prato, in questo percorso che ci sta avvicinando sempre di più al vivo della campagna elettorale, dell'appuntamento di maggio. Grazie a Giorgio Bernardini.
Grazie a te, ciao Chiara.
Run them right down to where you just can't stand.
8:29, andiamo verso GR di Popolare Network. Subito dopo, anche su Controradio TV, un 25 novembre al mese, tema di questa puntata, verso il 25 aprile, donne, violenza e guerre. Tra poco nei nostri studi Vania Bagni, presidente dell'AMPI di Firenze. Rimanete con noi.
Radio. Popolare Network, Popolare Network.
Otto e trenta, le notizie di Popolare Network.
C'è stata una telefonata stamattina tra il cancelliere tedesco Merz e Meloni a margine del vertice europeo di Cipro. La Germania è uno dei paesi più riottosi a sforare i parametri economici, mentre l'Italia vorrebbe avere il permesso di andare oltre il rapporto del 3% deficit PIL, visto che il governo non riesce a scendere al di sotto di quella soglia. Meloni a Cipro ha chiesto inoltre di scorporare le spese per lo sconto sulle accise dei carburanti, scaricando tutta la responsabilità dello sforo attuale sull'eredità del super bonus edilizio voluto dal governo Conte bis.
E sempre a margine della riunione a Cipro c'è stato un trilaterale tra il presidente ucraino Zelensky, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione von der Leyen, che hanno elogiato i significativi progressi compiuti da Kiev nel suo percorso di adesione all'UE e hanno chiesto l'apertura senza indugio dei primi capitoli negoziali. In Ucraina intanto 2 morti e 14 feriti dopo alcuni raid russi sulla città di Odessa. Lo riporta il servizio statale per le emergenze del paese, gli attacchi hanno colpito 4 edifici nella città sul Mar Nero.
Oggi la Camera voterà in via definitiva il decreto sicurezza, Mattarella firmerà la contestatissima legge, anche se potrebbe farlo accompagnando la firma una nota in cui spiegare il compromesso raggiunto, cioè l'approvazione contestuale del decreto che il governo dovrebbe varare a mezzogiorno, con le correzioni alle norme più palesemente incostituzionali.
L'esercito statunitense sta preparando piani di emergenza per colpire le difese iraniane a Hormuz qualora il cessate il fuoco con Teheran dovesse venir meno. Lo dicono fonti della CNN, mentre Donald Trump prende tempo nonostante i negoziati in stallo e il braccio di ferro sullo stretto. Voglio un accordo con l'Iran che duri, non ho fretta, ha fatto sapere il presidente americano. Trump ha affermato a più riprese che la guerra non sta pesando sugli Stati Uniti, per quanto smentito dai dati su economia e opinione pubblica interna. Sempre Trump ieri aveva detto che gli Stati Uniti controllano Hormuz al 100% e firmato un ordine esecutivo che autorizza la distruzione di qualsiasi nave che posizioni mine nella zona. Secondo Axios, Teheran ne avrebbe aggiunte di nuove nello stretto nell'ultima settimana.
La tregua tra Israele e Libano è stata estesa di 3 settimane, lo ha annunciato Trump all'incontro alla Casa Bianca tra gli ambasciatori di Tel Aviv e Beirut nel secondo round di colloqui tra i due paesi. Il cessate il fuoco sarebbe scaduto domenica, ma il presidente americano ha imposto i negoziati e una proroga dell'accordo a Netanyahu. Trump ha anche dichiarato di aspettarsi che i leader israeliani e libanese lo incontrino nelle prossime 2 settimane, esprimendo fiducia su un accordo di pace permanente entro la fine dell'anno.
Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.8 si è verificata a Creta in Grecia. Il sisma si è verificato alle 6:18 ora locale, le 5:18 in Italia. L'epicentro è stato in mare a 10 chilometri dalla città costiera di Hierapetra, nel versante sud. Finora non si registrano danni o vittime, sono in corso scosse di assestamento.
18 lupi sono morti nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise in pochi giorni, in un'area che sembra interessata da episodi ripetuti e diffusi, a denunciare dello stesso ente che ne ha segnalato il possibile avvelenamento, anche se il ritrovamento di altre specie decedute nella stessa zona. L'Ente Nazionale Protezione Animali ha denunciato un'escalation criminale contro la fauna selvatica.
Le notizie tornano alle 9:30, una buona giornata e un buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 11, una coda tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola in direzione Firenze. Ancora sulla 11, rallentamenti per flussi intensi tra Prato Ovest e il bivio con la 1 in direzione del capoluogo. Ci spostiamo in A1, mezzi in lento movimento tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta verso Bologna. In A12, attenzione, personale su strada, ci sono lavori tra Pisa Centro e Colle Salvetti in direzione Rosignano. Sulla Firenze, Pisa, Livorno, un veicolo in avaria tra Ginestra Fiorentina e l'Astra Assigna verso Firenze. E a Firenze, per i lavori della tranvia, ricordiamo i restringimenti di carreggiata in zona Fortezza e viale Milton, rallentamenti anche sui viali di circolazione per il traffico mattutino. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
L'Associazione La Rossa presenta la 12ª edizione di Primo Maggio all'Ari, Festa Rossa dei Lavoratori. Dalle 11 alle 23, un super festival nelle quattro piazze intorno al castello del Borgo di Lari. Al Teatro José Martí, il dibattito si scrive sicurezza, si legge repressione, dalla guerra imperialista alla guerra ai lavoratori. Sui vari palchi, i concerti di Nothing to Lose, Mona Lisa Blackout, Chaos for Cause, Fishbones e tanti altri. E ancora spazio bambini, performance artistiche, associazioni, laboratori, mercatino e area ristoro a chilometro zero. Festa ecosostenibile ad ingresso gratuito. www.festarossalari.it.
Siamo ribelli per un ideale.
25 aprile, festa della liberazione, e 1 maggio, festa del lavoro. Due giornate speciali per Controradio. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, testimonianze, storie, persone, riflessioni, fatti e proposte per ricordare quello che è stato, capire il presente, costruire quello che sarà. 25 aprile e 1 maggio, due giornate speciali su Controradio.
Controradio.
votando contro radio.
Contro radio, contro radio, contro
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Contro Radio.
Le 8 e 41 minuti, venerdì 24 aprile, una nuova puntata di un 25 novembre al mese negli studi di Controradio e visibili anche sui nostri canali crossmediali, dunque su Controradio TV. Saluto subito Vania Bagni, presidente Ampi Firenze, ospite quest'oggi, ben trovata.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti e grazie per l'invito, Chiara.
Potremmo tenere Vania Bagni da qui a domani e oltre, perché poi avremo Vania a Piazza Tanucci, diretta di Raffaele Palumbo da lì, sì. E quindi parleremo di anticorpi culturali all'antifascismo domani, naturalmente i festeggiamenti, le iniziative, la memoria per la liberazione, ma oggi in questo 25 novembre al mese, questo appuntamento mensile che noi dedichiamo alla riflessione sugli strumenti per contrastare la violenza di genere, vogliamo parlare di donne, violenza e guerre, perché le donne davvero sono protagoniste, vittime e strumenti dei conflitti, spesso e volentieri, e purtroppo anche oggi.
Certo, è una storia che si ripete, diciamo, sempre più o meno nella stessa formula e con la stessa formulazione, cioè le donne sono quelle nella guerra, nelle guerre, nei conflitti, così come anche succede nelle zone in cui non c'è guerra, come per esempio a Gaza, come per esempio in Cisgiordania, dove non c'è una guerra ma da una parte c'è un'occupazione illegale e dall'altra c'è un vero e proprio genocidio, le donne ovviamente sono quelle che vengono colpite sempre di più rispetto a tutto il resto della società civile. Questo non significa certo che come dire, è un tema che ci riguarda, è un tema che riguarda tutti, però tutte e tutti.
Il corpo, la lotta e l'impegno per la pace delle donne lo declineremo in questa trasmissione che, come di consueto, apriamo con l'introduzione di Alessia Dulbecco, pedagogista e scrittrice. Sentiamo.
Uno dei modi più collaudati per depotenziare il femminismo è metterlo in competizione con se stesso. Ricordare alle donne che vivono in contesti relativamente protetti, come per esempio l'Italia, che altrove le cose vanno molto peggio perché ci sono paesi in guerra, genocidi in corso, leggi repressive, stati dittatoriali. Il messaggio implicito è: prima risolviamo i problemi veri, poi ci occupiamo dei vostri. Si tratta ovviamente di una trappola retorica, perché presuppone che le lotte siano in concorrenza e che esista una sorta di gerarchia del dolore che azzera le rivendicazioni di chi sta meglio. Il femminismo invece ha sempre sostenuto il contrario, che esista cioè un filo comune a prescindere dal contesto geografico in cui si vive, e quel filo è il riconoscimento che la violenza contro le donne non è mai casuale o naturale, ma il prodotto di processi culturali e sociali che la rendono possibile, anzi necessaria, agli occhi di chi la esercita. La psicologa sociale Chiara Volpato definisce tutto questo deumanizzazione. Prima di colpire qualcuno occorre cioè averlo già ridotto nella mente di chi agisce a qualcosa di incompleto, di disponibile, di sacrificabile. Nelle guerre ovviamente questo meccanismo raggiunge la sua forma più esplicita. Il corpo delle donne diventa territorio da conquistare, messaggio indirizzato al nemico, strumento per colpire un'intera comunità. Ma la radice che alimenta è la stessa che alimenta la violenza domestica, lo stupro, il controllo all'interno di contesti di pace, non di guerra. La guerra non fa altro che portare alle estreme conseguenze una gerarchia che assolutamente non ha inventato. Il 25 aprile ci ricorda che la liberazione non è mai un fatto compiuto una volta per sempre, ma una pratica che richiede di essere rinnovata. E rinnovarla significa anche questo: tenere insieme ciò che viene sistematicamente separato, vedere il filo che attraversa contesti diversi, rifiutare che certe violenze vengano archiviate come eccezioni storiche o emergenze lontane. È un lavoro politico e culturale insieme, ed è esattamente il lavoro che il femminismo fa. Viva il 25 aprile.
Lavoro politico e culturale che deve essere praticato ogni giorno, naturalmente non solamente il 25 aprile, ma che ci ricorda quanto il contributo delle donne sia stato fondamentale. Qui parliamo della figura femminile come pilastro, sia dal punto di vista del fronte interno che dal punto di vista dell'attivismo partigiano, quanto ha inciso nella lotta di liberazione.
È determinante, soltanto che il ruolo, la funzione e l'importanza delle donne durante la resistenza è emerso molto più tardi rispetto a quanto è accaduto invece per i partigiani, un po' per un elemento culturale, l'altro anche per un elemento politico, perché effettivamente come dire, i partiti stessi, no, che avevano ben presente qual era stata la funzione, il ruolo e quanta rilevanza avesse avuto la partecipazione delle donne alla lotta di liberazione, in realtà ha finito il momento, come dire, hanno preferito ignorare o comunque depotenziare il valore e il peso di quello che le donne stesse avevano fatto, e un po' anche loro stesse, perché il contesto sociale nel quale erano cresciute e non era esattamente propenso ad far emergere questo elemento e questo dato. Però poi ci hanno pensato da sole, nel senso che la lotta di liberazione, la resistenza per loro, per le donne, ha avuto due importanti funzioni. Uno è quello ovviamente di aver liberato il paese dal nazifascismo e quindi di aver restituito al paese la libertà, la democrazia, ma allo stesso tempo loro si sono anche liberate loro stesse, no, da quella cultura che le relegava a ruoli assolutamente marginali, quando invece oltretutto marginali non erano, no? Lo hanno dimostrato anche nella capacità di fare la resistenza civile, non soltanto quella armata. Quindi, come dire, è stato un momento di grande di esplosione di capacità, anche di comprendere e riconoscere se stesse. E io credo che quella logica lì, quella tensione anche etica e anche di consapevolezza, dovrebbe essere un elemento su cui riflettere anche noi oggi nel presente. Appunto abbiamo sentito una riflessione interessantissima, completa ed interessantissima. Ecco, come dire, un po' siamo chiamate anche noi stesse a farci a occupare degli spazi, ad avere quel posto che le donne meritano di avere, e non soltanto quando ci sono situazioni critiche e allora ci si accorge che le donne possono fare la differenza. Le donne fanno la differenza sempre, comunque, anzi potrebbero essere motore di come dire, portatrici di una cultura che aiuterebbe ad uscire da questo periodo oscuro che stiamo vivendo in Italia, in Europa, nel mondo tutto. Le donne non sono mai sedute ai tavoli, per esempio, dove si fanno le trattative, dove lavora la diplomazia, no? E quindi quest'idea che le sorti del mondo siano nelle mani degli uomini, in questa cultura, voglio dire, anche molto superata, no? E che poco
aderente, dici, aderente a quella che è l'evoluzione sociale stessa.
L'evoluzione sociale stessa in qualche modo dovrebbe interrogarci e farci però anche noi stesse imporci in qualche modo là, nei posti dove si decide, nei luoghi dove si assumono le decisioni.
Torniamo anche a fare una riflessione proprio sul corpo della donna, su questo elemento che diventa merce di scambio, che diventa violabile non in quanto messaggio rivolto alla donna, ma messaggio rivolto al nemico. Tutt'oggi praticato, un numero su tutti, nel 2021 sono stati confermati 3.293 episodi di violenza sessuale legata ai conflitti che ci sono nel mondo.
Certo, questo è un dato sconvolgente, è un dato veramente sconvolgente, però è un dato di fatto. Quindi è chiaro che dentro a tutto questo c'è una cultura, l'idea del corpo delle donne come se fosse nella disponibilità di qualcuno, no? Quindi è un elemento, diceva prima Alessia, culturale, di rivoluzione culturale, politica, sociale. È un lavoro enorme che ancora dobbiamo fare. È chiaro, c'è una certa attenzione, se ne parla, però per esempio dovrebbe essere un pezzo del lavoro che gli insegnanti fanno nelle scuole, perché è proprio una questione di rispetto dell'umanità, di rispetto delle persone. Quindi è fondamentale ribaltare completamente l'idea che una donna, il corpo della donna, sia nella disponibilità di qualcuno, e lo devi imparare fin dall'inizio.
Veniamo invece alla tua esperienza personale. Presidente dell'AMPI di Firenze, una donna a capo di una associazione vocata al mantenimento, all'attualizzazione della memoria, della Costituzione, in un contesto di evoluzione anche di condivisione di questa memoria, nel momento in cui i partigiani e le partigiane vengono sempre meno. Ecco, in tutto questo, da un punto di vista proprio di genere, che difficoltà hai avuto e che prospettive invece anche di ponte di pace, di dialogo riesci ad attivare?
Ma allora, dentro la nostra associazione, nel corso del tempo c'è stato un grande cambiamento in questo senso, in questa direzione, però questo non significa che certi temi siano patrimonio di tutte e tutti. Ci sono delle oggettive difficoltà, anche se, come dire, numericamente sul piano formale noi rispettiamo le quote, che a me fa sorridere, però l'abbiamo scritto nello statuto, nei regolamenti, proprio perché
la griglia c'è
perché le donne partigiane l'hanno voluta, l'hanno pretesa ore e ore dentro alle commissioni durante i congressi per sancire certe regole formali, e diciamo che queste regole formali vengono generalmente rispettate. Diciamo è più fragile il profilo ancora sul piano culturale, perché c'è la tendenza ancora a pensare che, insomma, di certe tematiche che afferiscono appunto alle questioni femminili se ne occupano le donne, anche dentro all'AMPI. E questa è un'altra battaglia che molte di noi stanno facendo, proprio per superare questo elemento, per far capire che è un tema e sono questioni che riguardano tutte e tutti. E non è facile superare questo aspetto, perché come dire, c'è ancora una certa resistenza nel pensare, insomma, questa cosa riguarda anche me, no?
Perché ecco, poi anche generazionalmente siamo cresciuti in un contesto stereotipato in cui questa era la normalità.
Sì, però ti aspetti da chi fa certe scelte di vita, certe scelte personali, che ci sia quel passaggio a un livello superiore per cui ti senti investita e investito di comprendere, capire e di esercitare anche la tua politica in una certa direzione. Ancora non siamo maturi dentro all'associazione.
Ma in questo, Vania Bagni, le giovani che fanno parte dell'AMPI o che sostengono l'antifascismo e lo praticano, stanno dando grande linfa.
Sì, stanno dando grande linfa, anche perché, e questo è un aspetto secondo me interessantissimo, pongono le questioni in una dimensione completamente diversa, anche diversa dalla nostra, dalla mia generazione, e credo che questo aiuterà moltissimo nel tempo a fare quella crescita che ancora vedo stenta ad arrivare. E sì, noi ne abbiamo molte di ragazze giovani
che riescono a vedere in prospettiva, perché la prospettiva è il loro futuro.
Vedere la prospettiva, e riescono anche a, come dire, mentre noi affrontiamo il tema anche a volte con un po' di rigidità, no? Ecco, invece loro riescono a portarlo, come dire, arriveremo anche a questo, no? Ecco, e come fosse un processo naturale, no? Che nasce poi dalle cose in modo spontaneo. Noi lo viviamo politicamente in modo anche a volte come dire, anche di contrapposizione, no? Ne facciamo una questione politica e quindi ci mettiamo in conflitto. Ecco, là dentro il terreno della battaglia si misura con altre logiche, in altre forme. Io lo trovo molto interessante e stimolante.
Questo ci testimonia come la pratica sia viva di acquisizione di consapevolezza e quindi questa memoria, no, che viene attualizzata, è questo un po' lo spirito.
Sì, fuori anche un po' dalla retorica. E questo aiuta tantissimo, perché se ne fa tanta retorica, se ne è fatta e si continua a fare, e invece nelle giovani generazioni questo aspetto viene quasi completamente accantonato, proprio non sentito, ecco.
Veniamo in conclusione, perché poi sentiremo il contributo particolarmente significativo di Marina Capponi, quest'oggi l'avvocata del Foro di Firenze, scrittrice che con noi collabora un 25 novembre al mese. Verso questo 25 aprile ci sono tante donne da ricordare, ma ci sono anche donne che in quest'ultimo periodo, penso a Gilda La Rocca, ha ricevuto anche, insomma, un'attualizzazione importante. Lei una per tutte.
Certo, domani la ricorderemo su Attrispiano, Gilda La Rocca, e
una del gruppo di Radio Cora.
E noi siamo molto contenti quest'anno di concentrare la nostra attenzione su Gilda La Rocca, perché è, come dire, è sempre stata leggermente nell'ombra, no? E quindi domani, quando saremo su Attrispiano, leggeremo, ci saranno, cioè la nipote, ci saranno i familiari, però, e quindi faranno loro una testimonianza diretta di Gilda La Rocca, ma noi abbiamo scelto di leggere un po' un pezzo della prefazione di un suo lavoro su Radio Cora, perché sembra incredibile, è un messaggio a tutte e a tutti, ma è un messaggio alle giovani generazioni sul senso della guerra, sul senso del futuro, di come, sulla l'importanza della partecipazione. E lei spiega in questo bellissimo, sono poche righe, però spiega perfettamente la ragione per cui ognuno di noi deve sentirsi parte di una comunità e deve mettersi in gioco. Ecco, sembra scritto ieri.
Sembra scritto ieri e sembra essere scritto appositamente anche per il senso profondo di questa trasmissione, un 25 novembre al mese che ci deve vedere tutti e tutte coinvolte per creare strumenti culturali di riflessione e di analisi contro la violenza di genere, e che sappiamo quanto si estende ed è ramificata, lo dicevamo anche per quanto riguarda il mondo in conflitto. Io ringrazio Vania Bagni, presidente dell'ANPI di Firenze, per essere stata con noi.
Io ringrazio voi e buon 25 aprile a tutte e a tutti.
Assolutamente, con questo augurio non posso non annunciare Marina Capponi in conclusione di trasmissione.
Paola, Germana, Anna Maria, Ofelia, Nara, Bruna, Modesta, Angela, Luisa, quante donne nella resistenza sono state combattenti, staffette, impegnate nella resistenza civile, quante sono state arrestate, torturate, deportate. Nella festa della liberazione vogliamo ricordare, declinando il loro nome ad alta voce, almeno alcune delle migliaia di donne che hanno dato la vita per la libertà e la democrazia, per questi principi intangibili che poi Teresa, Rita, Nilde, Lina, Elettra, Ottavia, Maria Maddalena, Adele, Bianca e le altre, le 21 madri costituenti, hanno trasfuso nella nostra Costituzione, fra le più belle carte dei diritti fondamentali del mondo, inserendo con fatica ma indomabile spirito combattivo contro il patriarcato, che in ogni partito resisteva strenuamente al cambiamento, la parità fra i generi, in famiglia e nel lavoro, la tutela della maternità, le azioni positive per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla conquista di un'eguaglianza non solo dichiarata ma sostanziale, per tutte e tutti. Una carta che ha 70 anni ma non li dimostra, visto che tanta strada dobbiamo ancora percorrere per darle davvero piena attuazione, e soprattutto prestando attenzione a non rovinarla e manometterla con riforme grossolane che ne alterano il delicato equilibrio di pesi e contrappesi. Per decenni il contributo delle donne alla resistenza non è stato adeguatamente riconosciuto e da loro è stato destinato nella narrazione storica un ruolo secondario, secondo una visione in cui anche la lotta di liberazione veniva declinata al maschile, valorizzando riconoscimenti puramente militari e non prendendo in considerazione i modi diversi, ma non per questo meno importanti, con cui le donne parteciparono ad essa, anche perché la guerra e il corpo delle donne sono ancora oggi, come ieri, tragicamente legati. Nei conflitti armati il corpo femminile non è solo una vittima collaterale, ma diventa un vero e proprio campo di battaglia. Viene percepito come parte dell'onore della nazione e quindi la sua violazione è vista come la violazione del territorio stesso. Lo stupro, la schiavitù sessuale, la pulizia etnica sono usati come armi di guerra sistematiche per distruggere il tessuto sociale, umiliare il nemico e imporre il dominio patriarcale. Il corpo si fa arma e territorio, il corpo diventa bottino, donne e bambine diventano prede di guerra, subendo abusi che le riducono ad oggetti. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, lo Statuto della Corte Penale Internazionale e le Convenzioni di Ginevra definiscono lo stupro il crimine di guerra e contro l'umanità più antico, più messo a tacere e meno condannato. Ma nonostante le donne siano le più crudelmente colpite nei conflitti, ovunque sono protagoniste della resistenza e lottano per la dignità e la giustizia, combattendo contro la violenza di genere e i patriarcati. Anche oggi, in un mondo nuovamente in fiamme, quante donne resistenti, palestinesi, iraniane, curde, vogliamo ricordarle tutte, queste nostre sorelle, anche coloro che sono impegnate in conflitti invisibili, fuori dall'attenzione dei media, ma non per questo meno tragici. Così come vogliamo ricordare con gratitudine tutte quelle donne che sono impegnate negli organismi internazionali, oggi così depotenziati, che si adoperano strenuamente e testardamente per la risoluzione dei conflitti senza l'uso della forza, perché lottare per la pace con le armi del diritto, anche questa è resistenza. Buona festa della liberazione.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Il Museo Novecento di Firenze presenta Baselitz Avanti, una grande mostra dedicata ad uno dei protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Per la prima volta in Italia, un progetto espositivo di ampio respiro che mette al centro l'incisione, dimensione fondamentale e spesso poco esplorata della pratica di Baselitz. Baselitz Avanti, al Museo Novecento di Firenze fino al 13 settembre. Info museonovecento.it.
Sono Daniela, studentessa del MITA. Ho scelto questo percorso perché posso formarmi attraverso un'esperienza diretta nel settore moda. Partecipo a progetti operativi con aziende, attività di territorio e fiere internazionali.
ITS MITA Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS MITA Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Controradio.
Y'all. The people are pickles for sure, and no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone. Everyone is blonde and everyone is beautiful.
9-6 minuti, ancora in Newsline, ci avviciniamo. Suon di contenuti, testimonianze, valori verso il 25 aprile, declinato nei suoi vari significati. Questa mattina uno speciale, Piazza Tanucci Libera, ovvero la protesta dei cittadini e delle cittadine del quartiere di Rifredi contro l'apertura della sede del partito di Roberto Vannacci, futuro nazionale, al centro della giornata della liberazione a Firenze. Ma per questo do subito la linea in diretta da Piazza Tanucci a Raffaele Palumbo con i suoi ospiti. A te la linea, Raffaele.
Buongiorno Chiara, ben trovata. Siamo in Piazza Tanucci, ci sono 11 gradi, una splendida giornata testa, fino a pochi secondi fa c'era un meraviglioso profumo di aglio fritto, i piccioni sono ovunque, soprattutto appollaiati sugli alberi che popolano questa piazza che è diventata il simbolo di questo 25 aprile. E poi in fondo lo vediamo un po' da lontano con le serrande, i bandoni abbassati, la sede di Futuro Nazionale, il partito nato da poco di Roberto Vannacci, fuori uscito dalla Lega. Molti gli ospiti questa mattina, molte le ospiti questa mattina per raccontare di questa piazza, di una risposta che è stata veramente straordinaria da parte dei residenti, delle residenti, della cittadinanza, e che riempiono anche di contenuti questo 25 aprile. Piazza Tanucci è un po' l'epicentro del 25 aprile fiorentino, non solo per quello che riguarda la protesta, ma anche la proposta e la riflessione intorno ad alcuni temi politici importanti come i decreti sicurezza ed altro. Buongiorno, bentrovata, chi partiamo? Qui siamo veramente pieni di ospiti questa mattina, perché ci sono sicuramente i residenti e i cittadini con noi, ma ci sono anche le tante persone, le tante associazioni, le tante realtà che popolano questo quartiere, un quartiere importante, storico di Firenze, come per esempio il Costa, Anna Meli, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno, buongiorno.
Alessandro Zetti, bentrovato.
Grazie, buongiorno.
Elena Iazzi, CGL, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E voi siete residenti, se non sbaglio, Assia.
Buongiorno, sì, sono residente del quartiere con un bambino che va qui alla materna.
Ma che è successo qui allora?
Allora, qui è successo che circa un mese e mezzo fa si è installato un alieno nel quartiere, che è la sede di Vannacci con Futuro Nazionale, e grazie all'incredibile velocissimo intervento di alcuni cittadini immediatamente si è creata una chat, ovviamente WhatsApp, in cui si è creata un'auto-organizzazione per contestare la presenza di persone che inneggiano a remigrazione e fascismo. E quindi da questo momento sono nati momenti molto belli, appunto, di unione, di partenza popolare, che da tanto tempo anche magari non si vedevano a Firenze e che onestamente sono stati veramente molto belli.
Sam, tu sei un residente?
Sì, io abito qua, lo statuto, sono nato e cresciuto lì e adesso sto al progetto, quindi sono qui anche un bimbo, io vivo il quartiere e trovo che appunto questa presenza sia in realtà l'opposto di quello che dichiarano. Dichiarano di volere sicurezza, eccetera, ma questa presenza rende palese e incita a un'insicurezza sociale e a un'insicurezza proprio per le strade. Sono arrivati in 2 settimane, hanno fatto già 2 ronde. Io ho fatto 3 ronde, ho fatto il liceo in centro e mi ricordo quando tornavo a casa nel 2011 e passai mezz'ora dopo la strage di Piazza Dalmazia. Mi ricordo le persone che hanno fatto quello, persone di Casa Pound, che sono gli stessi che adesso frequentano questo circolo. Non li voglio, non li vogliamo, ci fanno paura, ma ci fanno anche spingere a portare qualcos'altro qui in piazza tutti assieme.
Tra le altre cose ricordiamo che qui c'è stata una manifestazione importante un mesetto fa, manifestazione estremamente pacifica, una manifestazione appunto di cittadini, di residenti, famosi, citatissimi bambini ed altre cose del genere, e poi sono partite multe da 1.000 a 10.000 euro. Perché Elena Iazzi? Perché i decreti di sicurezza fanno sì che una cosa del genere può diventare un pericolo.
Sì, questo, l'idea delle destre è quella di, con la scusa di mandare questo messaggio così semplicissimo e tutto si governa con il pugno duro e la repressione, in realtà sono fatte per reprimere il dissenso e creare, come veniva detto, ancora più paura. E quindi, da una parte è stato depenalizzato appunto la manifestazione non autorizzata, dall'altra però è stata introdotta la penalizzazione amministrativa. Ma nel frattempo soprattutto sono stati fatti almeno 5 decreti di sicurezza, no? È dovuto intervenire anche Mattarella perché c'erano alcune previsioni di norme anticostituzionali. E con questi decreti sostanzialmente si è addirittura introdotti tutta una serie di reati cercano in alcuni casi di reprimere proprio il dissenso, e questo per noi è assolutamente inaccettabile, lo combattiamo con tutte le nostre forze possibili nel rispetto della legge, diciamo, ribaltando invece questa idea della violenza, questa idea della necessità di appunto usare sistemi che non sono quelli democratici, che non sono quelli della reazione civile, del portare in piazza bambini, donne, uomini a viverle questi spazi e quindi renderli sicuri in questo senso.
Diremmo anche della raccolta fondi che è in corso per quello che riguarda queste multe che sono pesanti. Però Anna Meli, prima il COSPE ha sede qui a pochi passi da qui, insieme ad altre realtà. Qui è successo qualcosa di molto interessante in questi giorni.
Sì, assolutamente, una risposta incredibile di tutta la cittadinanza, delle persone del quartiere che, come dire, hanno dato la migliore risposta all'apertura di questa sede, perché, come diceva prima l'amico residente del quartiere, per noi questo vuol dire un segno di insicurezza totale. Finora le risposte che questo quartiere aveva dato ai problemi che in ogni parte della città ci sono quelli appunto della solidarietà, della cura. Io voglio ricordare che in questa piazza sono state ospitate delle rifugiate afghane, che attorno, nella via dove noi abbiamo la sede, c'è un centro d'accoglienza, c'è una cooperativa sociale, c'è un co-working fatto da artisti giovani. Insomma, è una realtà questa di questo quartiere che ovviamente si è trasformata nel corso degli anni. Noi l'abbiamo vista, abitiamo qua appunto da tanti anni, però ha sempre dato delle risposte, come dire, solidali e mai scontate attraverso slogan, e ha cercato sempre, come dire, di ricucire anche delle situazioni magari problematiche che c'erano state in via Slata, perché appunto dove abbiamo la sede, però ha dato sempre questa risposta. E quando c'è stata appunto questa apertura, abbiamo rivisto immediatamente questo spirito. La cura reciproca, se te vedi attorno a questa piazza i commercianti che ancora la abitano, la popolano, sono parte integrante di questo movimento, ed è una cosa importantissima. Laddove si spopolano i quartieri dei negozi, dei piccoli negozi, qui c'è una risposta collettiva. Allora da lì bisogna ripartire. Questi sono spazi di cura, di resistenza antifascisti, di solidarietà, che vanno assolutamente sostenuti e protetti. Voglio dire una cosa rispetto, noi abbiamo anche vicino un circolo che si spera possa riaprire in fretta, che ha bisogno di lavori, di essere omito. Arci ha fatto anche lui un appello durante la manifestazione affinché il comune possa sostenere questa richiesta, perché a fronte di apertura di spazi come quello di Vannacci, noi dobbiamo rispondere non solo come hanno risposto magistralmente il quartiere, ma anche con l'apertura di case, di spazi vissuti che diano risposta ad alcuni dei problemi. Quindi questo è fondamentale.
Come
è
fondamentale aver visto in piazza in questi giorni una risposta di popolo in qualche modo, Alessandro Sè?
Sì, è stato interessante il fatto che già c'era tutta una realtà che si era unita per presentare un progetto al comune per la riapertura del DS Romito, cioè una costruzione dal basso di una idea di che cosa volevamo fare in questa struttura chiusa e murata da 2 anni e inutilizzata. gli spazi comuni sono estremamente importanti nel quartiere, perché offrono la possibilità alle persone di incontrarsi, di conoscersi, di collaborare, ed è questa la sicurezza. Non è il chiudersi in casa, non è identificare il nemico, ma costruire insieme qualcosa di diverso. Intorno a questa piazza, ora con questa sede di Dannacci e dei suoi adepti, sta veramente nascendo invece una comunità, sta riscoprendo la comunità, sta riscoprendo la lotta. Oggi che siamo il 25 aprile, domani 25 aprile, quindi la liberazione, sta riscoprendo e sta rimettendo in pratica nel quartiere, nel quotidiano, la lotta contro le idee fasciste, le idee, tutte quelle idee che non vogliamo e non vogliamo, e sta riscoprendo, rinascendo la voglia di ritirare fuori, di ricostruire una comunità e una realtà diversa e solidale, impegnata, inclusiva e tutte queste cose. Risposte diverse a problemi che tutti noi sentiamo, ma che tutti noi vogliamo affrontare.
Anche perché Vannacci qui ha provato a fare un giochino, ci ha detto andiamo nel quartiere popolato, popoloso e popolare, dove ci sono magari problemi, spaccio, insicurezza, eccetera. Mettiamo il dito nella piaga e vediamo che succede. Poi passate le elezioni, secondo me qui si aprirà un bar probabilmente, questo diciamocelo. Però che quartiere è questo, Assia?
Questo è un quartiere che ovviamente, come tutti i quartieri di Firenze, tutte le città, ovviamente non viviamo a Disneyland e quindi ovviamente ha le sue criticità e le sue complessità. Ovviamente è un quartiere dove ci sono molte etnie che convivono, con appunto, avendo il bambino a scuola lo vedo, appunto la scuola è multietnica molto tranquillamente in realtà, però delle difficoltà ovviamente ci sono, ma ovviamente affrontare le difficoltà di tipo sociale con la sicurezza pubblica, con appunto, invece che affrontarlo da un punto di vista culturale, da un punto di vista sociale, si affronta semplicemente con i concetti di remigrazione, con i concetti di violenza, poi alla fine con appunto questo utilizzo delle ronde, che è una cosa veramente che mi fa accapponare la pelle solo a parlarne, in cui poi di fatto sono andati a fare delle fotografie per esempio a un senza fissa dimora, per cui insomma onestamente, ovviamente lasciano decisamente anche il tempo che trovano, non, di fatto non serve ovviamente assolutamente a niente se non a impaurire una comunità che già appunto vive delle complessità, ma serve fondamentalmente solo a irrigidire una situazione, non porta ovviamente a nessun tipo di risultato né per l'integrazione né per la tranquillità di un quartiere.
Se con le ronde sono andate a fotografare un senza fissa dimora, vuol dire che siamo messi proprio bene. Qui accanto a noi adesso ci sono due persone di apparente provenienza pakistana e dintorni, con le biciclette elettriche di delivery di food, come si suol dire oggi, che probabilmente, come dire, stanno lì, stanno riposando perché fanno una vitaccia, che piglieranno 4 euro l'ora, 6 euro lordi l'ora. E questo è un motivo, questo forse l'insicurezza è questa, ma queste ronde hanno un consenso intorno a loro, non se li fila nessuno? Senti.
No, per adesso non se li fila nessuno, sono più appunto i poliziotti che li accompagnano, non si capisce per la sicurezza di chi.
Pagati da noi.
Diciamo. Pagati da noi, chiaramente, alla fine sono i poliziotti che fanno le ronde lì, seguendo i vannacciani invece che stare dove si suppone che ci sia bisogno. E il consenso non c'è, è un'operazione strumentale quella che fanno, un'operazione per raccogliere consensi in modo mediatico, per dimostrare che stanno facendo qualcosa, ma qui in quartiere appunto non stanno davvero muovendo cose per adesso, però non bisogna lasciargli uno spazio di civiltà, perché la rabbia c'è, perché i ragazzi e le persone giovani sentono tanta rabbia, le persone anziane sono spaventate, i genitori vogliono delle risposte semplici per la sicurezza dei bambini, e quindi non bisogna lasciargli uno spazio mediatico, non bisogna lasciargli una civiltà di discorso, perché poi si insinuano nel quartiere, c'è anche un trend internazionale che lo vediamo, le estreme destre stanno andando avanti, bisogna rispondere con una società di sinistra, i valori nostri istituzionali dell'antifascismo, così come stiamo provando a fare in piazza.
Elena, domani è il 25 aprile.
Assolutamente, dobbiamo continuare a festeggiarlo, a ricordarlo,
perché si trasmetta a, diciamo, a tutte le generazioni quello che è stato il valore della resistenza contro chi ha oppresso un popolo, che ha appunto preteso di togliere la parola, di togliere il pensiero. E questo è avvenuto da parte di tanti uomini e donne, di tanti giovani che hanno addirittura perso la vita per consegnarci quella che è la Costituzione. E lo facciamo ogni 25 aprile, ogni ricorrenza, proprio perché quando qualcuno, come succede oggi, purtroppo non solo in Italia, cerca di trasformare le democrazie, come dire, in un guscio vuoto e nella sostanza togliere invece quelle libertà fondamentali, come è avvenuto anche con le ultime riforme, anche con il referendum, ecco che anche chi non l'ha vissuto direttamente, come ormai siamo tutti noi, sa cosa significa difendere quella Costituzione. Quindi il 25 aprile è memoria, ma è anche festa per ricordare i valori importanti come quelle della nostra libertà.
Questo quartiere, Anna Meli, sono molte le realtà che si occupano di questioni rilevanti, importanti, è vero questo?
Sì, è un quartiere, io spesso dico, ad esempio, la nostra via è una social street, no? Abbiamo proprio, come dire, un concentrato di associazioni che si occupano di cooperazione internazionale, ma anche del mondo che arriva qui come cospi. Come detto, abbiamo un centro d'accoglienza, ma abbiamo veramente tanto associazionismo in questo quartiere. Ed è uno dei punti forti, mi sento di dire, no? Perché la risposta della cittadinanza è stata straordinaria ed è importantissima, ma poi ci sono tante connessioni. Voglio ricordare, adesso stanno ristrutturando, no, la piazza davanti alla COP, vicino a Piazza Leopoldo, c'è tutto un movimento per capire come animare Piazza Tanucci, Piazza Leopoldo, come dire, ci sono delle connessioni importanti con la CGIL, con la CGIL, con tante realtà che animano questo quartiere. Ecco, io credo che questa sia la migliore risposta ad eventuali, ci sono problemi anche, come dire, io non li chiamo di sicurezza, ma problemi appunto sociali che vivono tanti quartieri. E ripeto, il presidio parte dai piccoli commercianti che sono nelle piazze, nel quartiere, parte dall'associazionismo, parte dai cittadini, e quindi abbiamo degli esempi straordinari che hanno appunto dato queste risposte di socialità. Voglio ricordare che appunto domattina ci sarà questa colazione qua proprio in Piazza Tanucci, quindi chiunque anche degli altri quartieri voglia venire, venga. Questa è una piazza aperta, questo è un movimento, una comunità aperta, e quindi domani mattina alle ore
9:30
ci troviamo qua, ognuno porti qualcosa, stiamo insieme, e l'idea appunto nostra insieme ai cittadini è quella di continuare ad animarla questa piazza e questo quartiere, affinché appunto ci sia questa risposta collettiva per rendere sicura ancora di più questo quartiere e questa piazza.
Alessandro, mi aiuti a ricordare, prima accennavo velocemente alla raccolta fondi per cercare di sostenere le persone che, poiché passeggiavano in Piazza Tanucci, sono state pesantemente multate per la manifestazione di un mese fa. Come allora, si fa a partecipare?
Diciamo questo, sicuramente questa presenza dei cittadini in piazza e alle manifestazioni, eccetera, eccetera, si scontra in questo momento contro un decreto sicurezza, contro i decreti sicurezza, che in questo momento penalizzano fortemente e creano delle gabbie alle manifestazioni, alle presenze, a quello che si dice, a tutto tematico. Abbiamo il DDL Romeo sulla Palestina, ma anche le manifestazioni non autorizzate, tutto quello. Insomma, ci sono tante cose che colpiscono il manifestare dei cittadini. Sappiamo tutti che quando c'è stata la manifestazione qui in piazza sono state tre persone sono state attenzionate dalla Digos e gli sono state mandate tre avvisi di multe da 1.000 a 10.000 euro. Non sono i soli, molti in Italia stanno ricevendo queste multe per la partecipazione alle manifestazioni. C'è la voglia proprio di reprimere queste cose. Allora noi abbiamo creato la possibilità di contribuire in qualche modo, di non lasciare solo chi ha protestato, perché insomma eravamo tutti in piazza, eravamo tutti a manifestare contro Vannacci e per quei valori si è parlato finora, e quindi c'è una possibilità: chi viene in piazza può partecipare alla raccolta fondi nelle prossime iniziative. E come si fa? Scansione al code, c'è una raccolta fondi.
C'è una raccolta fondi su, ricordatemi la piattaforma GoFundMe, ecco, non ci veniva questa cosa. Andate su GoFundMe e trovate la raccolta fondi per la questione che riguarda. Esatto, per quello che riguarda Piazza Tanucci.
Non è l'unico modo di sostenere, perché naturalmente sostenere è anche stare.
Assolutamente, infatti. A Firenze il 25 aprile, cioè domattina, inizia qui alle 9.30 in Piazza Tanucci. Asia, grazie Elena, grazie Sam, grazie Alessandro, grazie Anna e grazie a voi per averci seguito. La linea torna allo studio da Piazza Tanucci.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.